SBS Italian.
Abbiamo il piacere di essere nell'ufficio della direttrice generale della Scala, la dottoressa Maria Di Freda, che innanzitutto ringraziamo per l'ospitalità.
Ma grazie a lei, è con molto piacere che l'abbiamo accolto in Scala e abbiamo anche piacere a farvi vedere tutta la nostra organizzazione, il nostro impegno, in modo da poter trasmettere in Australia quello che è, diciamo, il mito della Scala, che ci auguriamo sia all'altezza della sua storia.
Il motivo per il quale le vogliamo parlare, dottoressa Di Freda, è chiaramente per anticipare ai nostri radioascoltatori questa storica tournée del corpo di ballo della Scala in Australia. Ecco, ci può dire come stanno procedendo i preparativi?
Ma i preparativi procedono molto bene, come ho già avuto modo di dire anche in occasione della mia visita in Australia in giugno. A questa tournée noi abbiamo lavorato da circa 3 anni e finalmente siamo riusciti a realizzare questo progetto con Brisbane, dove saremo ospiti nel teatro di Brisbane, nel centro culturale di Brisbane che conosco e che ho trovato veramente molto funzionale, efficiente, quindi siamo anche molto, diciamo, c'è molta attesa da parte nostra di questa nostra presenza, con 2 spettacoli di balletto, Don Chisciotte e Giselle, e ci auguriamo che questo sia l'inizio, perché è la prima volta che la Scala viene in Australia ed è da molti anni che aspettavamo, c'è molta attesa anche da parte degli scaligeri di venire in Australia. Una nota di colore: questa mattina ho incontrato giù, mentre veniva a lavorare, una ballerina che è appena tornata dalla tournée in Cina. Adesso è tornato il ballo da una settimana, da una tournée di 1 mese in Cina, in varie città della Cina, e questa ragazza mi dice: ah, peccato, perché volevo tanto venire in Australia, tutta la vita che lo aspettiamo, io però purtroppo vado in pensione e in Australia non riesco a venire. Quindi questo proprio vi dà un po' il senso di che attesa ci sia anche da parte dei nostri artisti, dei nostri ballerini, dei nostri tecnici per questa presenza in Australia, e ci auguriamo che si apra un filone di presenze costanti della Scala in questo grande paese.
Sì, ce lo auguriamo anche noi, però è importante anche cercare di far capire ai nostri radioascoltatori, ecco, chi è che arriva, perché voi portate in Australia il meglio che la Scala può offrire, il corpo di ballo può offrire, e quindi noi ci attendiamo i migliori ballerini al mondo.
Ma questo lasceremo poi al pubblico australiano il giudizio. Quello che io posso dire è che la nostra è un'ottima compagnia, è una compagnia molto giovane, e tra l'altro nella visita che lei ieri ha fatto alla nostra scuola di ballo ha visto qual è il grado di preparazione, perché tutti, il 90% dei nostri ballerini arrivano dalla formazione che noi facciamo e dalla nostra scuola di ballo. Quindi è evidente che c'è questo legame, noi prepariamo il futuro, quello che ha visto ieri lei ci consentono poi di continuare la nostra attività e di avere poi il risultato che noi abbiamo.
Ci vogliamo soffermare in questo momento proprio sulla visita del corpo di ballo e quindi di questa tournée che sta per iniziare, poi parleremo successivamente della Scala. Ecco, lei sta seguendo da anni alla responsabilità delle tournée, ne ha organizzate centinaia in tutti i paesi del mondo, questo è un nuovo continente. Ci sono state delle difficoltà diverse per l'Australia?
Allora, tutti i progetti un po' hanno una loro caratteristica. Per l'Australia noi inizialmente pensavamo a un progetto più ambizioso. La prima volta che venivamo in Australia avremmo voluto portare tutto quello che la Scala produce, perché la Scala è un grande teatro d'opera, prima di tutto, un grande teatro musicale. Noi facciamo opera lirica, che è il nostro core business. Poi facciamo ovviamente concerti sinfonici e abbiamo una storica compagnia di balletto, perché la storia del corpo di ballo della Scala ha più o meno la stessa storia della Scala, cioè pochi anni dopo è stata fondata anche la compagnia di ballo, e ci sarebbe piaciuto come prima visita rappresentare la Scala in tutte quelle che sono le sue espressioni artistiche. Forse abbiamo sognato troppo, perché poi fare i progetti delle condizioni, soprattutto poi quello che è sempre dove poi diciamo c'è il momento di riflessione, di approfondimento, poi comunque sempre la parte economica, e forse un progetto così impegnativo ha bisogno indubbiamente di grandi finanziamenti, quindi per cui alla fine abbiamo un po' ridimensionato, abbiamo detto cominciamo a gradi, quindi partiamo comunque da un'eccellenza della Scala, perché poi questo è il teatro che anche per quanto riguarda il ballo ha una storia gloriosa, e peraltro i due balletti che portiamo sono due balletti della tradizione classica del teatro. Il Don Chisciotte alla coreografia di Rudolf Nureyev, che è stato di casa al Teatro alla Scala, quindi i più grandi nomi anche della danza. Abbiamo avuto sempre l'onore di ospitarli e di averli come nostri collaboratori. E quindi abbiamo un attimo, ci siamo concentrati a una prima visita che adesso faremo con la compagnia, augurandoci che poi nel futuro quindi utilizzeremo anche questa nostra presenza in Australia per creare relazioni e rapporti che poi ci consentiranno magari in futuro anche di avere altre opportunità di presenza.
Ma questo discorso è già iniziato, sì, fra la Scala e l'opportunità di arrivare con l'intera organizzazione in Australia in tempi molto brevi?
Sì, ne abbiamo parlato con il nostro ambasciatore, che peraltro ringrazio molto, l'ambasciatore milanese, quindi chiaramente ha una grande sensibilità per l'istituzione che noi rappresentiamo, e stiamo valutando anche rispetto agli altri impegni che noi abbiamo, perché si pensava anche in tempi ancora più recenti, però noi abbiamo altre tournée già programmate e si pensa a un progetto per il 21, però ci stiamo lavorando e ci auguriamo di riuscire poi a concretizzare questa possibilità.
Beh, dovremo attendere 3 anni, però prima di questo ci sarà, diciamo, la presenza indiretta della Scala, perché già ci sono 2 coproduzioni fra la Scala e Opera Australia che verranno messe in scena nei prossimi anni, anche se non abbiamo le date precise, ma ormai gli accordi sono stati siglati. Ecco, ci può parlare di questo?
Con Sydney noi coproduciamo 2 grandi produzioni del teatro, una che è appena andata in scena qui da noi, che è l'Ernani, e l'altra invece che sarà l'opera inaugurale del 7 dicembre, che è l'Attila, diretta dal maestro Shahi, e c'è già, credo già definiti in gran parte gli accordi di coproduzione con l'opera di Sydney, quindi diciamo che è un po' a tutto campo la collaborazione che la Scala sta cercando di mettere in piedi con l'Australia.
Quindi non sarà il cast della Scala a venire in Australia, sarà un cast completamente diverso, ma la produzione è quella che sta avendo successo dell'Ernani qui in questi giorni, e poi ovviamente dell'Attila, che c'è grande attesa come ogni anno per l'inaugurazione il 7 di dicembre.
Il 7 dicembre è un evento mondiale, e tra l'altro la Scala è uno dei pochi teatri che ha questo mito dell'inaugurazione, perché non tutti hanno una data fissa del 7 di dicembre. In effetti una volta la Scala inaugurava il 26 di dicembre, e invece poi è stato De Sabata a volere l'inaugurazione il 7 dicembre, il giorno di Sant'Ambrogio, che è il patrono della città. E c'è, diciamo, un'attesa che non è solamente di Milano o dell'Italia, ma è un'attesa in tutto il mondo, ed è per noi insomma proprio l'inizio della nuova stagione, l'inizio poi diciamo di un anno di attività che poi si ripete, insomma.
Ed è importante anche perché sarà presente il 7 dicembre all'inaugurazione di questa nuova stagione il Presidente della Repubblica Mattarella.
Ma di solito il Presidente della Repubblica ci hanno sempre onorato della loro presenza. Io ricordo per esempio che Pertini, il presidente Pertini, quando veniva alla Scala lui voleva stare in platea, e noi mettevamo una poltrona proprio nel corridoio centrale del teatro, perché a lui gli piaceva proprio il contatto diretto con il pubblico, e abbiamo dei bellissimi ricordi, poi tutte le alte cariche dello Stato a partire dal Capo dello Stato.
E lei di ricordi, e qui cambiamo discorso, dottoressa Di Freda, ne ha tanti, perché lei ha iniziato in un certo senso la sua carriera alla Scala, prima di arrivare a diventare la direttrice generale, ed è stata responsabile di diversi settori, per esempio quello dello sviluppo dei servizi informatici per i teatri, quindi ha visto un po' il cambiamento dei teatri. Ecco, ci parli appunto di come è cambiato il teatro da quando lei ha iniziato a lavorare ad oggi.
Ma io ho avuto una lunga, sono credo un raro esempio di una carriera sviluppata esclusivamente all'interno della Scala. E se poi penso che io ero arrivata alla Scala subito dopo gli studi, per starci solo 3 mesi, era proprio una cosa estemporanea, e poi invece alla fine non ho più lasciato questo teatro, credo che un po' questo dà un po' il senso del mio percorso professionale all'interno del teatro. Io ho cominciato all'inizio degli anni 70, nel 73, a lavorare alla Scala, e sono ancora qui dopo 45 anni e ho fatto tutto il percorso, non ho mai saltato un passaggio, nel senso che proprio all'inizio, come dicevo, era proprio un lavoro subito dopo l'università, per così mi ero appena trasferito a Milano per mantenermi, per pagarmi la casa, così, e poi invece dopo, diciamo, adesso ricopro questo ruolo dopo che ho avuto una serie di esperienze. Per esempio quella che lei ricordava, ed è stato poi il motivo per cui io ho cominciato, perché avevano bisogno, diciamo, di un aiuto temporaneo, di una collaborazione temporanea nel settore dei sistemi informativi che la Scala aveva appena avviato, perché ovviamente lì parlavamo ancora di sistemi informativi dove c'erano ancora le schede perforate. Parlare oggi di queste cose sembra l'anteguerra, e invece poi ovviamente nel campo delle tecnologie lo sviluppo è stato così veloce, così frenetico, che poi oggi ovviamente siamo nella situazione in cui siamo, dove le tecnologie sono fondamentali, hanno avuto sviluppi che noi ai tempi non riuscivamo nemmeno ad immaginare.
Soprattutto è interessante anche l'esperienza che lei ha fatto con nomi veramente importanti del teatro italiano, come Paolo Grassi, che proprio era sovrintendente quando lei è entrata, che è stato poi il fondatore con Giorgio Streller del Piccolo Teatro di Milano. Quindi diciamo che lei ha avuto anche l'opportunità di poter essere a contatto con persone che le hanno subito dato degli insegnamenti importanti che le saranno serviti poi in futuro.
Ma io ho avuto la fortuna di avere dei grandi maestri, e questo, visto poi oggi nelle situazioni che abbiamo adesso un po' a livello globale in tutto il mondo, il problema delle competenze, dei riferimenti è un problema di grande attualità. Io devo dire che faccio parte di una generazione molto fortunata, proprio perché abbiamo vissuto con grandi ideali, con grandi speranze, abbiamo avuto anche grandi maestri che ci hanno poi permesso di crescere, e a nostra volta poi stiamo cercando, almeno io sto cercando di farlo, di trasmettere quella che è la nostra esperienza anche ai giovani, perché poi è così che funziona il meccanismo, cioè uno entra e se ha l'opportunità di avere dei rapporti con persone che sono in grado di dare, che vogliono dare per crescere le nuove generazioni, poi alla fine è così che si formano le competenze. Io ho iniziato con Grassi, poi c'è stato Carlo Maria Badini, altro grande maestro, un grande sovrintendente con una grande esperienza, dopo Carlo Maria Badini c'è stato Carlo Fontana, poi ho avuto l'esperienza con un sovrintendente francese e poi anche con i grandi artisti, perché quando io ho cominciato a lavorare alla Scala il direttore musicale del teatro era Claudio Abbado, a cui ha succeduto Riccardo Muti, quindi ho avuto il privilegio e la possibilità davvero di lavorare con persone di grande livello culturale, di grande esperienza e soprattutto di grande generosità, cioè persone che noi potevamo da giovani prendere a modello, il che è molto molto importante.
Lei è diventata poi anche una grande esperta di teatri, perché con la Scala c'è stato il periodo della trasformazione da ente autonomo in realtà a fondazione di diritto privato, quello che è la Scala oggi. Ecco, cosa ha significato questo cambiamento?
Beh, questo diciamo che è un nuovo modello istituzionale che all'inizio degli anni 90, insieme a Carlo Fontana, l'altro sovrintendente della Scala, che è stato alla Scala per 15 anni, abbiamo diciamo un po' ideato qui alla Scala, che poi è il modello che da noi ha funzionato molto bene. Cioè, io parlo ovviamente dell'esperienza scaligera, dell'esperienza di un teatro come il nostro, che comunque è inserito in un contesto che è la Lombardia, oltre che il paese, che ha un particolare contesto socio-economico, ed è il modello che coniuga pubblico e privato. Ed è un modello che qui da noi ha funzionato molto bene. E in quegli anni noi avevamo capito che le risorse pubbliche via via venivano meno, potevamo sempre meno contare su risorse pubbliche dello Stato italiano e degli enti locali. E per mantenere e sviluppare tutte le attività e le potenzialità del teatro, abbiamo pensato che forse se riuscivamo a trovare un modello istituzionale che coniugasse, fermo restando la centralità dei finanziamenti pubblici, perché per attività come le nostre sono comunque indispensabili, però che consentisse, agevolasse l'apporto anche di risorse private, questo modello misto pubblico-privato unitamente alle nostre risorse è quello che per fortuna alla Scala si è rivelato vincente. E l'intuizione che all'inizio degli anni 90 abbiamo avuto ha creato un modello che ancora adesso funziona e funziona molto bene.
Funziona molto bene per la Scala, però ci sono dei teatri che sono ancora in gravi difficoltà economiche e addirittura alcuni teatri avranno difficoltà a sopravvivere. Questo, secondo alcuni osservatori, è proprio per il fatto che alcuni teatri vogliono mantenere una struttura di personale che non si possono permettere. Lei è stata direttore del personale della Scala per diversi anni. Secondo lei cosa possono fare i teatri? È vero che il costo del personale incide in maniera così tale da mettere in ginocchio i teatri?
Ma vede, il personale però in un teatro lirico è fondamentale. Cioè, questo è un discorso complesso. Quando io ho detto che il modello funziona su Milano, sulla Scala in particolare. La Scala per fortuna ha un brand, per sua fortuna ha un brand internazionale molto forte, e questo ovviamente a noi ci aiuta molto nel nostro lavoro. E in più noi siamo inseriti in un contesto dove diciamo è trainante anche per l'economia del paese. Noi infatti inizialmente questo tipo di modello lo pensavamo, è nato sulla Scala, che poi è stato voluto estendere anche ad altri teatri, perché è chiaro che è diverso il contesto della Sicilia rispetto a quello della Lombardia, il contesto della Campania rispetto a quello della Lombardia. Forse la riflessione che va fatta è che alcuni modelli possono andare bene su alcune istituzioni, però possono dare dei problemi su altre. Ritornando al personale, noi facciamo un'attività molto particolare. E il personale è fondamentale. Lei pensi che oltre la metà del personale dei teatri lirici sono coro, orchestra e chi ce l'ha, la compagnia di ballo, che sono essi stessi parte del prodotto che noi realizziamo. Quindi non è che si può prescindere in un teatro musicale dell'apporto del personale. Cioè, si può ridurre, si può ottimizzare, si può efficientare, si possono fare dei correttivi, però comunque la presenza di personale qualificato ad alto livello, sia artistico sia tecnico, è fondamentale per il lavoro che noi facciamo. Quindi forse più una riflessione sul tipo di modello. Certo, poi si può far sempre meglio, anche noi facciamo grandi sforzi e la nostra attenzione è quella di mantenere, oltre a fare l'attività ai massimi livelli, preoccuparci che quello che noi facciamo abbia un suo equilibrio economico, finanziario, perché è evidente questo. Ma qui poi è l'impegno che noi dobbiamo mettere tutti i giorni nel fare il nostro lavoro.
Ecco, lei mi diceva appunto che il 7 dicembre c'è l'inaugurazione del nuovo anno e della nuova stagione lirica della Scala, che però in realtà non è ancora finita, quindi vuol dire che la vostra attività va avanti 12 mesi all'anno, cosa che non tanti teatri fanno. Però malgrado non abbiano 12 mesi di attività e quindi mantengano aperto il teatro per 12 mesi, si mantengono una struttura anche durante i mesi in cui non producono opere, e quindi sono costi enormi che onestamente tenere una struttura che non viene usata, non so come possa un teatro immaginare o ipotizzare poi alla fine di arrivare all'anno, alla conclusione di un anno finanziario e chiudere il bilancio in pareggio se non in attivo.
Beh, inattivo è un po' duro per il tipo, le attività culturali hanno bisogno comunque sempre di avere un supporto e un sostegno, diciamo, anche pubblico, e avere l'equilibrio economico è già, diciamo, un bel risultato. Pensare all'attivo non è, di solito non è con le attività culturali che si va in attivo. In attivo si va per quello che trasmettono le attività culturali, non in termini economici. Noi facciamo attività tutto l'anno, questo è vero, interrompiamo solamente proprio il periodo delle ferie, ma per 15 giorni, nemmeno più di quel tanto. Altri teatri fanno attività produttiva, diciamo, un po' più ridotta. È un discorso complesso questo, e poi io, a me non piace parlare dei problemi degli altri, preferisco parlare di come noi cerchiamo di far fronte con il nostro impegno a avere un'attività così importante, così impegnativa, e comunque a mantenere i conti in equilibrio. Queste sono, diciamo, problematiche che preferisco che affrontino. Potrei dire molte cose, però preferisco concentrarmi a parlare della Scala, non delle situazioni di crisi degli altri teatri.
Grazie, dottoressa.
Grazie
Di Freda.
A lei, l'aspetto con piacere. Quando vuole, le porte della Scala sono aperte.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.